Non ce la farò mai.
E allora?
Allora prenderò l'autobus al volo.
No, Ugo, l'autobus al volo no.
No, papà.
Sì, saltando dal terrazzino. Guadagnerò almeno 2 minuti.
No, Ugo, non l'hai mai fatto. Non hai il fisico adatto.
Non l'ho mai fatto, ma l'ho sempre sognato.
Buonasera ascoltatori di Radio Onda Rossa, siete collegati con Radio Onda Rossa, 06 49 17 50 il numero di telefono. Ecco, stiamo per iniziare una trasmissione sulla mobilità di Roma, il drammatico problema della mobilità romana che non ci fa dormire la notte, e noi siamo qui per parlare con voi di quello che sta succedendo e di quello che si prospetta tra pochi giorni, perché tra pochi giorni c'è un referendum dove i cittadini di Roma devono rispondere, se vogliono, devono rispondere a questo referendum con un sì e un no, se vogliono privatizzare l'ATAC oppure no. E allora bisogna capire chi è questa ATAC, se questa ATAC è un soggetto idoneo a gestire la mobilità romana oppure è un'altra cosa, perché negli altri posti la struttura del gestore è molto 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 differente da quella di Roma. Quella di Roma può essere ritenuto un gestore a carattere familiare, non singolo ma duplice, cioè ogni amministrazione che viene ci butta la propria famiglia dentro, aumenta il numero del personale in ufficio, mentre quello fuori sulla strada viene sempre ridotto, tanto che non si sa come devono utilizzarli perché i mezzi non ci stanno, servono tanti altri mezzi. Ma a Roma già i mezzi dell'ATAC non camminano, perché? Perché non hanno le corsie riservate, quindi si mettono in mezzo al traffico normale e buonanotte suonatori. Chi sta sull'autobus viene sequestrato e il resto a macchina privata può svicolare, può andare a destra e a sinistra, mentre il mezzo pubblico deve fare per forza quella linea. E allora, già che deve fare quella linea, quella strada, facciamo la corsia riservata, così camminano i mezzi. Diamo la dimostrazione che quando il mezzo può camminare può fare un buon servizio, ma se si fa la corsia riservata a pelle di leopardo, a pezzettini, fate il pezzettino buono, viene il pezzettino cattivo, ti imbottigliano, buonanotte suonatori. Quindi stiamo in una società che non si può ritenere gestore di un servizio pubblico, non è capace di farlo, quindi non è di questo che dobbiamo parlare di un servizio che funzioni, che sia idoneo, che soddisfi i bisogni della gente che cerca di muoversi. Quindi stasera noi ci abbiamo un po' di persone qui, ci abbiamo Giuseppe, ci abbiamo Paolo Bertini che voi tutti quanti conoscete, poi ci abbiamo diversi lavoratori. Allora poi vi diremo i nomi degli altri lavoratori che piglieranno normalmente la parola qui. Quindi vi parleremo di che cos'è la mobilità romana e perché non può funzionare la mobilità romana, non privatizzandola ma tenendola sempre di proprietà del comune, di proprietà nostra, quindi una cosa nostra che deve funzionare bene perché deve soddisfare i bisogni nostri. In questo modo non vengono soddisfatte e quindi ognuno si cerca di risolvere il problema per conto proprio. Allora iniziamo caparola. Ecco, allora diamo subito la parola a Paolo Bertini, che salutiamo, che tutti quanti cerchiamo di ascoltare con molta attenzione, perché da lì vengono i problemi accennati e anche parzialmente risolti, cioè l'analisi del problema e la soluzione del problema. La parola a Bertini.
Buongiorno, io vorrei parlare di due questioni che stanno strangolando il trasporto pubblico romano. e a cui il referendum dà due risposte. Il primo quesito parla di una liberalizzazione del servizio, liberalizzazione che già esiste a Roma. TPL, la rete che gestisce le periferie romane, è una liberalizzazione perché è una costola del trasporto pubblico romano e quindi già esiste, quindi non è la soluzione quella che propongono i radicali. Il secondo quesito riguarda invece la completa privatizzazione, perché lì c'è scritto che il privato ha la facoltà di proporre nuove linee aggiuntive o sostitutive di quelle pubbliche, quindi pensate un po'. E invece ragioniamo sui mali che stanno massacrando Atac. Allora, il primo male: oggi c'è un dato che fa impressione. Roma è la più alta percentuale di spostamenti privati su automobili, arriviamo al 65% di spostamenti privati su automobili. Allora, il 35% prende il mezzo pubblico. Quel 35% del mezzo pubblico al 56% prende autobus e quindi non è aiutato dalla metropolitana che prende il 40% dell'utenza e dai tram il 4%. Allora, se un'azienda pubblica trasporta il 56% su autobus spesso vecchi che stanno imbottigliati, come diceva bene il conduttore, in mezzo al traffico, quindi non hanno possibilità di aumentare la velocità d'esercizio, è chiaro che il servizio che eroghiamo ai cittadini è modesto, e quindi c'è un'insoddisfazione profonda in tutta la città. Faccio l'ultima parentesi su questo: Roma Atac Bene Comune non difende questa struttura che gestisce il trasporto pubblico, ma pensa a una sua veramente radicale cambiamento, però senza svenderla. Cioè, il trasporto pubblico è un diritto di tutti i cittadini, non si vede perché bisogna privatizzare e eliminare delle linee. Però il secondo punto, che secondo me è proprio emblematico di come tutto sia costruito sull'inganno, Atac ha qualche cosa come 800 milioni di deficit, che sono una cifra enorme. E ovviamente i due quesiti referendari non affermano nulla su come recuperare questi 800 milioni. Fanno proprio silenzio su questo, e allora tutti coloro che sono schierati sul no hanno fatto questo ragionamento che io vorrei proporre. Durante il periodo Alemanno con Parentopoli sono stati assunti 780 persone con chiamata diretta, senza concorso pubblico. Siccome queste persone non hanno il contratto delle persone normali, degli operai che tribolano la mattina dalle 4:30-5 in poi, ma hanno un contratto particolare, se moltiplicate 780 persone per 40.000 euro lordi, perché quello è l'emolumento che prendono, noi arriviamo a qualche cosa come 30 milioni all'anno. E siccome queste persone sono state assunte da 10 anni, Atac ha buttato al vento qualche cosa come 300 milioni di euro per finanziare la mala politica. I dirigenti di Atac erano più di 100 apicali, sto parlando di gente che guadagna dai 100 ai 180 mila euro netti, quindi parliamo del lordo. Anche in questo caso noi arriviamo a una cifra che nei 10 anni vale 200 milioni di euro. Se ci aggiungiamo lo scandalo degli scandali, cioè il fatto che 70 milioni sono spariti nel nulla per una bigliettazione falsa, cioè c'è stato un gruppo che si è impadronito dei biglietti di Atac e l'ha clonati e si è intascato i soldi di questa truffa, noi arriviamo a qualcosa come 600 milioni di euro, che sono quasi quasi il deficit di Atac. Allora, per concludere, l'Atac si risana solo se la mala politica esce fuori dalla nomina delle persone, esce fuori dalla compravendita dei posti di lavoro senza concorso, quindi scavalcando i sindacati e scavalcando la democrazia. E quindi l'unica proposta in campo per salvare Atac è quella che viene dai comitati del no, che dicono: guardate che qui la politica deve fare un passo indietro, l'azienda va ridata in mano a persone competenti, oneste e moralmente ineccepibili. I lavoratori fanno la loro parte tutti i giorni e questo è innegabile, basta vedere i ritmi di lavoro e soprattutto il livello di invecchiamento e di usura delle vetture, quindi si fa fatica a guidare vetture di questo modo. Ultima delle questioni da affrontare è che per superare quel 56% che è costretto a prendere pullman su gomma bisogna fare un piano di investimenti che in 5-10 anni porti ad aumentare la quota delle persone che prendono il tram. E quando mai un privato investirà dei suoi soldi per aumentare le linee su ferro e per comprare tram? Quello è un compito pubblico. Allora, se il compito pubblico è quello, noi dobbiamo mantenere, ma veramente ferreamente, la struttura ATAC in mano pubblica e renderla appunto efficiente. Ultimissima, città uguali a Roma come Madrid non hanno mai pensato, nemmeno lontanamente, a parcellizzare il servizio, perché la proposta dei radicali dice che facciamo 5-6 gare, non si sa nemmeno quante, per la gestione del servizio. Quindi Roma sarebbe a macchie di leopardo, la periferia verrebbe abbandonata e il centro forse sarebbe gestito da società amiche degli amici. Allora, Madrid non ha parcellizzato nulla, c'è un'unica azienda pubblica che gestisce meravigliosamente il trasporto pubblico. Dobbiamo prendere quell'esempio e dimostrare al mondo che anche Roma non deve vendere nulla, ma è capace a costruire un servizio di trasporto pubblico degno della capitale.
Allora, si parla di Madrid. Madrid nel 2005 era alla testa di un libro grosso che fu distribuito ai congressisti del 56° congresso mondiale dell'UITP che fu fatto a Roma. Quindi su 150 città del mondo Madrid era la prima città. Perché? Perché non solo c'ha 12 linee di metropolitana, c'ha due anelli di tram esterni, c'ha i bus, ma c'ha il problema che sta sempre lavorando sulle metropolitane, sulle cose, con piani quinquennali. Guardate, il piano quinquennale del 2003-2007 c'aveva 40 cantieri, 40 date d'inizio dei lavori, 40 date di fine lavori. Io mi trovai nel 2005 a Madrid con la chiusura del cantiere che stava a Porta del Sol la sera prima della chiusura, che diceva già dal 2003. Quella sera prima stavano lavorando, la mattina dopo era tutto pulito, tutto a posto. Da noi si dice che se fanno i contratti si dice che devono fare 5 anni, dopo 10 anni stiamo ancora a lavorare. Allora adesso diamo la parola a Giuseppe, che è un autista dell'ATAC, che è una voce nota agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Perché? Perché ci collabora, ogni volta si sente il prurito e quindi quando c'è la trasmissione in gorgo si collega con noi e ci dà una mano, un contributo molto importante, perché è un contributo di un lavoratore, di uno che è l'interfaccia dei viaggiatori. Noi ce la pigliamo con gli autisti, quando gli autisti invece sono le vittime come noi del tipo di mobilità che c'è a Roma, mobilità pubblica. Allora diamo la parola subito a Giuseppe.
Buonasera a tutti, e come ha detto già Davide, sono Giuseppe, sono autista dell'ATAC e faccio parte del COBAS ATAC. Più volte siamo venuti qui per ormai da quasi 3 anni per denunciare le problematiche che viviamo quotidianamente nella nostra vita lavorativa e come cittadini, perché una cosa che abbiamo sempre detto e lo voglio ricordare a tutte le persone non del settore, a tutti gli utenti, che noi, oltre a essere lavoratori e quelli che bene o male ci mettiamo la faccia, purtroppo dobbiamo dire questo purtroppo a malincuore, perché una volta era un elemento di orgoglio appartenere a un'azienda come l'ATAC, e purtroppo noi siamo cittadini e come cittadini usufruiamo dei mezzi pubblici anche per andare a prendere servizio, cosa che molti ovviamente ci vedono quando andiamo sempre di corsa, perché abbiamo le problematiche che vivono tutti. E quello che abbiamo sempre condannato e ha ben introdotto l'ex assessore, è che le problematiche dell'ADAC vengono da lontano. È chiaro ed evidente che fare trasporto pubblico a Roma non sia una cosa semplice, proprio per la bellezza e la storia che si porta dentro questa città. E non abbiamo una città che si può squadrare e costruire avendo dei campi aperti. Qui abbiamo 2000 anni di storia e ogni cosa che si vuole fare ha una serie di problematiche infinite che allungano i tempi, allungano tutto quanto. Però ci vuole anche la volontà di fare le opere, di programmare il servizio, di fare un qualcosa che sia una risposta alle esigenze della cittadinanza. E questa è una cosa che nell'ultimo trentennio non è stato fatto, perché come è stato già detto prima di me, non lo voglio ripetere, è stato un po' un modo come un altro per trovare delle scorciatoie per persone amiche e vicine a. Questo ha portato a un peggioramento del servizio, a un abbattimento della qualità del servizio erogato, che ovviamente lo pagano il personale che sta in mezzo alla strada, quelli che come me tutti i giorni svolgono un servizio pubblico e sociale, di una utilità sociale che non possiamo in questo momento banalizzare, perché fare il trasporto pubblico è un diritto. Il diritto alla mobilità è stato più volte anche ben sottolineato dagli organi di stampa, che sono sempre a favore del potente di turno per criminalizzare e strumentalizzare magari delle proteste che fanno i lavoratori, e quindi rivendicare che non si devono limitare gli scioperi e cose quando non si va a fondo per vedere una problematica che è molto, molto difficile anche da spiegare. Però quello che vorrei ricordare a tutti quanti gli ascoltatori, perché diciamo a quelli del settore mi auguro che non ci sia niente da aggiungere, mi auguro che ormai lo abbiano metabolizzato tutti i lavoratori, che andare a liberalizzare un servizio come questo sia un danno per tutti, perché non sarà la soluzione, non sarà un risolvere i problemi di una mobilità malata, una mobilità che ha bisogno di interventi e di essere pianificata nel tempo. Quindi quello che noi chiediamo è che la mala politica, che nel tempo diciamo ha utilizzato queste grandi aziende per i propri interessi, a questo punto non abbia più lo spazio per fare questo, e che il servizio rimanga pubblico è un diritto di tutti quanti, non per tutelare solo i lavoratori, ma è proprio per un insieme di fattori. Un insieme di fattori, ecco, è quello, come dicevo prima, del diritto alla mobilità, che non si può lasciare come un modo per fare cassa, perché poi le società che subentrerebbero lo farebbero solo per i propri interessi. Non esistono i benefattori, non vi fate prendere in giro da chi dice che con il privato funzionerà. E come è stato detto, che in Spagna è tutto pubblico e funziona molto bene a Madrid. Abbiamo altre realtà, quando per esempio la Thatcher ha liberalizzato il trasporto in Inghilterra, attualmente si trovano in una situazione che non è proprio felice, anzi stanno facendo, vorrebbero farlo ritornare pubblico, perché poi i cittadini si sono resi conto che hanno anche degli aumenti nel corso dell'anno dei costi. Quindi quest'oasi felice del privato bisogna un po' smitizzarla, perché non è niente che è così certo e garantito. E poi avremo interventi di chi anche in Italia ha vissuto il discorso della privatizzazione dei trasporti, che vi spiegheranno molto meglio di me il percorso che hanno fatto e quali sono state le conseguenze per i lavoratori e per la cittadinanza. Buonasera a tutti.
Dare subito ancora una volta la parola ai lavoratori qui presenti. No, due cose. Intanto della vicenda ovviamente di questa azienda, del trasporto pubblico, questa radio se ne sta interessando da tempo. Non solo c'è la trasmissione L'Ingorgo, ma anche nelle pomeridiane e negli speciali affrontiamo questo problema. Oggi siamo a una quasi vigilia e quindi ne siamo necessitati a intervenire. Ma vi ricordo che stasera la redazione di Radio Onda Rossa sarà a 100 celle aperte a partire dalle ore 19 e affronterà oltremodo il problema del trasporto pubblico è gratuito, ci aggiungo io ovviamente, eccetera, perché una nostra visione sicuramente dentro questa logica c'è. Ma per rendere ancora un po' più stimolante questa discussione, non so se avete letto in questi giorni un personaggio che è entrato a gamba tesa dentro sto referendum, un personaggio conosciuto perché un attore romano ben voluto, Verdone è intervenuto dicendo tutto il bene possibile sulla privatizzazione. Ora, a parte che lui il trasporto pubblico non lo usa, insomma, perché sicuramente c'è pure l'autista e quindi non sta in mezzo a noi a tribolà in questo traffico che non abbiamo inventato noi ovviamente, eccetera, che è fatto di tante assenze. Tu dicevi poc'anzi che mancano qualsiasi parcheggio ovviamente per poter liberare le corsie a coloro i quali tutti i giorni fanno il tram tram e si ammazzano di salute, di nervi, eccetera eccetera. Ma a Verdone, se ci ascolta, perché ogni tanto tutti fanno a gara per ascoltare Radio Onda Rossa, perché non gliele manda a dire, no, dice pane pane vinarvino, se ci ascolta intervieni, perché viaggi a spiegare perché sei per il trasporto privato, come se tu non conoscessi ovviamente che cosa ha significato e che cosa significa il trasporto privato, come se a Roma non ci fosse già un 20% di trasporto privato, la Roma TPL, io che sono sulle linee dell'Alta Nomentana o dell'Alta Tiburtina conosco bene quale non è la differenza, o quantomeno la differenza in peggio ovviamente di una storia del genere. Ma non ho capito con chi ti schieri, ma perché ti schieri ovviamente con le grandi consorzi privati da questo punto di vista? Pensi che va tutto meglio così? Pensi che la struttura legata alle ferrovie dello Stato è andata meglio in queste gestioni, eccetera? Poi sentiremo tra un po' i compagni di Firenze che hanno subito ovviamente questo affronto, e la popolazione di Firenze che l'ha subita. Ma pensiamo a colossi come Veolia. Per chi non lo conosce, Veolia è una multinazionale che non solo ha la vicenda ovviamente del trasporto pubblico e di altri servizi, ma che in assoluto gestisce l'acqua privata. L'acqua privata, per dirvene una che potreste conoscere, Acqua Latina, no? Andate a intervistare ovviamente a Latina, a Formia, a Fondi, la gente come si trova con Acqua Latina. L'acqua non la beve perché è imbevibile. Durante l'estate c'è la siccità, ovviamente c'era, non arriva l'acqua direttamente. E a Latina c'è per fortuna una grande battaglia degli autoriduttori che si autoriducono tra Aprilia e Latina un bel 50%, che non consegna i corrispettivi ma li consegna al comune, quelli veri voglio dire, eccetera, perché Acqua Latina è una truffa e Veolia è il capoccia di Acqua Latina nonostante ci sia un pubblico pure lì. Le solite cose finte. Potremmo mai concedere, appunto, dopo questa esperienza sull'acqua privata, a Veolia di gestire il trasporto privato? Ma lasciamo perdere da questo punto di vista. Mi meraviglia, qui chiudo così vi rilascio la parola, che un certo soggetto che tutti quanti noi conosciamo, perché almeno io ho una certa età, che è stato assessore ai trasporti del Comune di Roma, un certo Walter Tocci, e qui almeno i più vecchi conoscono bene, che si è sempre ammantato di una certa sinistra, ovviamente, eccetera. Parlo quando stava all'interno del PC, poi ha fatto tutte le successive frazioni ovviamente per arrivare oggi a quella del PD, che vuol far primo dalla classe dicendo non bisogna fare una gara nazionale. Ma chi ci pensa a una gara nazionale? I radicali, e dietro c'è la scimmia del PD, pensa sempre a una gara europea. Vi ho citato appunto Veolia, tu potrei aggiungerci i tedeschi, ci potrei aggiungere gli inglesi, eccetera. Beh, tu, come al solito, di chi si attende da parte di certe soggettività, oggi va de moda dire che i grillini hanno tradito, no? Hanno tradito sulla TAB, hanno tradito sulla TAP, hanno tradito sull'ILVA. Ma perché sto Walter Tocci, che ovviamente faceva il bell'imbusto della situazione, non ha tradito? Era per il tutto pubblico, quando era assessore dei trasporti ovviamente cercava di migliorare il servizio. Oggi si sono venduti tutti al business, si sono venduti tutti ovviamente a quello che tira in questo senso, e il suo partito sicuramente è il primo partito degli scambi, degli affari, insomma. Mi fermo qui, giusto per darvi due o tre altri stimoli per poter indicare una strada alternativa.
si è allontanato dal microfono, quindi ci ha salutato così. Mentre Bertini l'abbiamo salutato e è andato via perché c'ha altro da fare, Vincenzo resta con noi qui. Allora, diciamo Acqualatina ha vinto la gara, quindi le gare, questa voce legale. Acqualatina nel 2002 ha vinto la gara perché diceva che doveva fare un investimento di 120 milioni il primo anno, diceva che doveva portare l'acqua alle isole Pontine e al Ventotene. Bene, allora quei 120 milioni il primo anno non sono stati investiti, il secondo anno non sono stati investiti, il terzo anno non sono stati investiti, scivolava. Bene, l'acqua alle isole di Ponza ancora li paghiamo noi con la regione Lazio, quindi tutti i cittadini del Lazio pagano l'acqua che Acqualatina aveva detto che avrebbe dato subito alle isole. Poi c'è un'altra faccenda: il personale che prima gestiva l'acqua nel lato 2, cioè nella provincia di Latina, è raddoppiato improvvisamente perché hanno messo i familiari dei politici e degli amministratori della società che aveva vinto la gara. Quindi stiamo a quel livello. Noi abbiamo sentito, c'è Roma TPL che gestisce il 20% del traffico nella periferia e quale da anni non paga gli stipendi regolarmente. Tutti quanti si meravigliano, però questa è una storia vecchia che non si riesce a risolvere. Allora adesso diamo la parola a Mercurio Viaggiatore, quindi ci darà la sua versione, no? I suoi convincimenti riporterà all'udito di tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa, sono Mercurio Viaggiatore. Io diciamo sono un utente del trasporto pubblico, credo moltissimo nel trasporto pubblico come modalità per muoversi dentro la città. Una cosa che vorrei dire per cominciare è che questo referendum purtroppo semplifica in maniera veramente eccessiva un problema molto serio e molto complesso che è la mobilità romana. Ero inizialmente molto contento di questo referendum perché pensavo che sarebbe stato uno stimolo per parlare del trasporto pubblico, di affrontare i problemi in maniera tecnica. Purtroppo invece è stato polarizzato molto in maniera politica, senza spiegare effettivamente ai cittadini quali sono le vere problematiche. Non averlo spiegato significa che tanti cittadini rimarranno sicuramente delusi quando post referendum vedranno che non sarà cambiato assolutamente nulla a prescindere da quello che hanno votato. Il problema principale è che a Roma manca una vision del trasporto pubblico, manca un modello non futuristico, perché è eccessivo il termine futuristico, manca un modello di trasporto pubblico da realizzare, per cui si porta avanti diciamo un modello ormai superato che non sta andando più bene. Gli effetti si vedono, la mobilità di auto in circolazione è di nuovo in aumento, per cui aumenta la mobilità privata, l'ha detto prima l'ex assessore Berdini, siamo addirittura al 65%, e questo fatto soffoca sicuramente la mobilità pubblica, soffoca pesantemente il trasporto pubblico. Cosa è successo negli anni? Sicuramente una cosa che balza subito all'occhio confrontandoci con modelli che funzionano come ATM Milano, che ricordo è un'azienda pubblica che va benissimo, è sicuramente la mancanza di investimenti, perché sicuramente Milano ha goduto di investimenti più cospicui. Non solo, Milano è economicamente parlando meno dispendiosa di Roma, per cui noi non potremo mai fare un rapporto alla pari con Milano, per il semplice motivo che Milano ha un'urbanistica diversa. Sono stati fatti più investimenti, per cui ha più metropolitane, ha dei costi di gestione inferiori per via proprio degli investimenti che sono stati fatti. Quindi Roma sicuramente non è una città economica da gestire oggi dal punto di vista del trasporto pubblico. Di conseguenza, se il comune non investe sul trasporto pubblico, né oggi, né domani, né dopodomani, chiunque sia a gestire questa città, che sia pubblico o privato, non cambierà assolutamente nulla. A maggior ragione il privato non sarà assolutamente incentivato a essere benefattore nei confronti della città per ovvi motivi. Il privato non è un onlus, per cui sicuramente, essendo un modello molto a rischio quello romano, perché bastano un po' di auto in seconda fila, basta un incidente sulle rotaie del tram e mi si blocca tutta la rete, non è un modello molto efficiente, vorrà avere i suoi margini di, chiamiamoli, di sicurezza, che poi sono, se tutto va bene, margini di guadagno, che non saranno mai un fattore a vantaggio degli utenti. È per questo che io penso che fra pubblico e privato sia sicuramente necessario e migliore mantenere una struttura pubblica che può essere molto più flessibile di quella privata, anche perché il privato, quando non gli conviene, tira fuori il contratto e dice: questo è quello che c'è scritto sul contratto, io a questo mi attengo, tu non mi puoi chiedere nulla. Invece ATAC ha sicuramente una struttura molto più flessibile. Io personalmente lo vedo, ad esempio, quando a Natale il comune gli chiede di fare le linee shopping, sembra una sciocchezza, ma sono linee molto lente, per cui sicuramente ATAC su quelle linee non ci guadagna. Il privato quelle cose non le farà mai. Il privato può solo eventualmente incrementare linee che gli possono convenire, ma questo non perché il privato è un marpione, semplicemente perché il privato non ci deve rimettere, deve fare i suoi interessi. Quello che manca oggi, e che è una grandissima delusione per quanto mi riguarda nei confronti di questa giunta, sono i mancati investimenti nel settore del trasporto pubblico. Non hanno fatto nulla. Abbiamo avuto 150 più 15 autobus nuovi, che sono semplicemente deliberazioni della vecchia giunta Marino con i soldi del Giubileo. Il numero degli autobus è in costante calo e questo ha mandato in fortissima sofferenza il trasporto pubblico agli occhi dei cittadini. Voi considerate semplicemente questo: nel 2010 ATAC ha effettivamente, materialmente fatto in superficie 112 milioni di chilometri, quest'anno arriverà a stento a farne 80. Noi parliamo di una differenza del 30% in soli 8 anni, per cui una perdita di produttività veramente consistente. E questo non dipende assolutamente dagli autisti, che sostanzialmente sono sempre gli stessi, sono semplicemente diminuiti solo perché qualcuno è andato in pensione, per cui gli autisti sono sempre gli stessi, la struttura è sempre la stessa. ATAC produce di meno per il semplice fatto che non sono stati comprati autobus nuovi. Ora, se viene il privato, di sicuro non ce li regala gli autobus nuovi, se li farà pagare, e gli autobus costano tanto al privato quanto al pubblico, perché ATAC non li compra a chi gli pare. ATAC è costretta a fare delle gare per comprare gli autobus, per cui non c'è differenza di prezzo fra quello che comprate e quello che compra il privato, non c'è differenza di prezzo nel combustibile, non c'è differenza di prezzo negli stipendi, perché l'eventuale privato che subentrerà ad ATAC dovrà assumere il personale alle stesse condizioni economiche. Per cui dico: perché noi dovremmo rinunciare a una risorsa preziosa che è il pubblico per dare tutto in mano a un privato?
Bella domanda. Perché dobbiamo dare tutto al privato senza averci il pubblico?
Esatto, quando non c'è nessun motivo di pensare che questo possa essere un
Allora è la struttura della rete romana che è un po' palorda, perché quando noi, per esempio, per rendere l'idea agli ascoltatori, quando noi per esempio prendiamo la linea sulla Prenestina, troviamo due binari, uno d'andata e uno di ritorno, sui quali viaggiano tre linee. Basta un albero l'altro giorno che è caduto, si è bloccata Roma. Quindi adesso diamo la parola ad Antonio.
Buonasera a tutti gli spettatori di Radio. Io sono Antonio Senes, ex autista dell'ATAC. Io voglio improntare il discorso più che altro nella questione della Roma DPL, perché noi il privato ce l'abbiamo già dal 2000. Prima si chiamava dire DPL, adesso si chiama Roma DPL, e per cui l'altra faccia della medaglia ce l'abbiamo. La differenza sta solamente che nel primo quesito, che viene introdotto da referendum, non parla di mettere a gara così, ma parla addirittura di liberalizzazione totali di tutto il trasporto, per cui l'intesa che vogliono fare i promotori, secondo me, è quella addirittura che, per esempio, se io con altri 4-5 amici prendiamo a leasing degli autobus, in automatico possiamo gestire un termine alla linea. Questo è il concetto che ci hanno in mente loro, ed è sbagliato perché dietro questo concetto che esprimono loro, poi c'è il discorso dell'organizzazione del lavoro, c'è il discorso della gestione, c'è il discorso politico, c'è il discorso dei costi e ricavi. L'altro giorno all'università Tor Vergata si parlava molto con questi ragazzi dei costi e ricavi, però i costi e ricavi non possono essere uguali efficienza, per noi è uguale efficienza, deve essere, per i privati deve risultare il profitto, per cui un gap rispetto a questa questione si sa. Il privato, una volta che, siccome viene pagato dal pubblico, perché viene pagato attraverso il Fondo Nazionale dei Trasporti, hanno un contratto che si chiama gross cost, che non hanno rischio d'impresa. Allora in questo caso loro, senza rischiando nulla, mettono solo a disposizione il personale ed eventualmente anche le macchine, perché la Roma DPL, l'ultima macchina che doveva rinnovare nel 2011, l'ha rinnovata nel 2015, se non mi ricordo male. Per cui che succede? Succede che loro, gestendo il servizio in questa maniera, dove vanno a risparmiare per far profitto? Sui diritti dei lavoratori e sul servizio a discarico del cittadino. Che voglio dire? Faccio un esempio pratico. C'è sulla tratta, diciamo, dell'Aurelia, un autobus che si chiama 088. Lo 088 deve essere gestito con 8 orari con la vettura a 9 metri. Che cosa fa la Roma CPL? Non avendo le vetture da 9 metri, mette, intanto abbassa, dai 8 ne mette 5 in servizio, dopodiché di queste 5 ne mette una a due da 9 metri. Cosa vuol dire? Vuol dire che quelle da 12 metri non possono entrare dentro la borgata Massimina, per cui vanno dritti lungo la dorsale di Aurelia. Che succede? Che tutti i cittadini della Massimina, la vecchietta che deve andare a fare la spesa, lo studente che deve andare a scuola, tutte queste cose qui, si trovano isolati, ci sono degli orari durante la giornata che i cittadini di quella zona, e poi ci sono altri esempi rispetto a questa questione. Cialone, poi la Roma di Piede, abbiamo un altro problema noi. Cioè abbiamo il problema che non paga regolarmente lo stipendio. Allora a me mi risulta che il comune paga differentemente ogni mese in anticipo, e si sono trovati invece i lavoratori nel 2015, nel 2017 per 3 mesi senza essere pagati, e questo è un grosso problema, perché poi che succede? La ricaduta va sui cittadini, perché poi dopo 3 mesi che questi lavoratori non sono pagati, è normale che un po' di rabbia c'è e fermano il servizio, tant'è che nel 2015 per 3-4 giorni è stato fermato il servizio, nel 2017 è stato fermato per 2 giorni, per cui in automatico pure questo modo di fare del privato, che tenendo sotto ricatto i lavoratori attraverso un suo presunto diritto, che fa? In automatico le conseguenze le pagano i cittadini. Un'altra cosa che volevo dire era legata al secondo quesito, poi magari entriamo nel merito pure della gestione dell'ARAC e della gestione della Roma DPL, pure entrando proprio nei meccanismi. Il secondo quesito è importante, perché nel secondo quesito recita che si deve promuovere e favorire l'esercizio di trasporto collettivo e non di linea in ambito locale. Che significa? Si vede che qui c'è una bella apertura per Uber e Flixbus. Perché? Perché tutto il servizio scolastico, tutto il servizio dei disabili, ed eventualmente che succede? Il servizio scolastico e scusate un attimo, mi ha distratto un attimo un collega. Dicevo questo. Ci sta adesso la razionalizzazione del servizio, che significa? Significa che vogliono rivedere alcune linee. In alcuni parti della città, specie in periferia, quelle linee verranno tagliate, ma verrà istituito l'autobus a chiamata. E questo a me mi fa sorgere un dubbio. Se questo qui è un meccanismo del genere, la mia soluzione che vogliono ottenere loro è quella di una parte del servizio di linea funziona, come abbiamo detto, no? In ATAC, oppure eventualmente, come dicono quegli altri, tutti quanti i vari gestori, una marea, un casino di roba che non ci capiremo più niente come cittadini. ma con questo tipo di atteggiamento che taglieranno una parte del servizio perché non è remunerativo e non caricano tante persone, non c'è sta tanto personale, tanti viaggiatori che prendono l'autobus, dovrebbero fare la chiamata. In questo senso entra, subentra Uber o subentra Flixbus, per cui a un certo punto ci abbiamo un ulteriore aggravio, per cui il secondo quesito è importante pure quello, ragionarci e pensare un attimo che cosa significa. Adesso chiudo un attimo, poi vediamo le domande, arrivano le domande, o se no proseguiamo nella gestione. Una cosa che voglio dire, e chiudo, solo questa, proprio per capire. Eventualmente, come dicono gli assertori del referendum, tanti piccoli padroncini, tante piccole aziende, che cosa comporta? Comporta che non ci sarà più un'unità. Non ci sarà una visione unica del trasporto a Roma, per cui se si dovesse bloccare la metropolitana, e siccome la metropolitana secondo la loro teoria dovrebbe essere privatizzata, e poi ci sono gli autobus che sono privatizzati di altre piccole aziende, quelli della metropolitana non avranno più l'autobus come oggi, perché oggi li gestisce l'ATAC. L'ATAC al momento che viene bloccata pubblica, al momento che viene bloccata la metropolitana, che fa immediatamente, pure con ritardo, con tutte le cose che possiamo dire, però arrivano i bus e fanno le navette per trasportare i cittadini. Con quel futuro di idea che ci hanno loro, non arriveranno, perché il privato dirà: ma quanto mi dai te per poter portarti le navette lì? Perché un costo dopo ce lo dovrebbe avere. E questo è il punto, ci sarà una disgregazione proprio. Per esempio, un'altra cosa, tutti i capolinea da Roma di Pierre non sono presidiari, a me mi giungono notizie che ci sono cittadini, giustamente, vanno a lamentarsi dai capolinea che sono dell'ATAC, che stanno presidiari. A un certo punto si presentano dai cittadini e che dicono, dal controllore gli dicono: scusi, ma guardi che la 300, il 344 oppure un'altra linea così non passa. E lui dice: scusate, ma non è gestito da ATAC, che non possiamo saperlo che cosa succede. Per cui c'è anche questo, non c'è sa un fatto che poi il cittadino può avere delle informazioni. Un'altra cosa, durante la linea si verifica un incidente, ipotesi su una certa linea, diciamo il 280, si verifica un coso, si verifica un blocco del traffico. Il capolinea che fa? Quando sta il capolinea immediatamente mette a posto la linea e dà le distanze, viceversa non essendoci il capolinea, e lì il lavoratore non è che può farlo, perché ognuno che lavora sull'autobus non è che può sapere la linea come se cammina o no, sta su quella linea, si ferma, poi si riferma, poi si riferma quell'altro e fa ma la coda. Scusate, dopo magari riprendiamo il dibattito.
Allora, abbiamo sentito la voce dei lavoratori, abbiamo sentito che i lavoratori che scioperano, che sono costretti a scioperare perché non pigliano lo stipendio, secondo la prefettura e secondo l'autorità garante del diritto di sciopero, sono scioperi selvaggi. Ecco, un lavoratore che è costretto a scioperare perché non piglia lo stipendio viene dichiarato dalle istituzioni sciopero selvaggio, e questo non ci va bene per niente. Diamo uno stacco musicale e riprendiamo subito dopo la trasmissione.